Passiamo all'argomento numero 6, approvazione del documento unico di programmazione DUP per gli anni 2023-2025 ai sensi degli articoli 151 e 170 del decreto legislativo 267-2000. Inviterei ancora l'assessore Carlotti a spiegare l'oggetto. Grazie.
Grazie Sindaco. È il DUP che è il documento programmatorio che antecede poi l'approvazione del bilancio di previsione 2022, il cui termine era il 31/12/2021, ma è stata concessa la proroga al 31 marzo, per cui attualmente andremo comunque a gennaio-febbraio con il bilancio di previsione. Il DUP, questo documento di programmazione che vede sia l'indicazione strategica che si rifà in pratica al programma elettorale dell'attuale amministrazione, che la sezione operativa, cioè su quelli che sono i programmi in corso o che ancora iscritti nella programmazione strategica iniziale ancora non si è dato corso di svolgimento. Per quanto riguarda la parte operativa, viene suddivisa per missioni e per programmi. Per ogni missione e programma è indicato quello che è la situazione attuale di partenza. Partiamo dal 31/12/21, che è l'unico bilancio rendiconto che attualmente abbiamo, e vengono indicati i dati assestati del 22, che sono i dati di bilancio, per cui per quanto concerne le spese sia correnti in conto capitale, che sono stati assestati a luglio, poi con le modifiche e le variazioni intervenute fino al 30 di novembre, e anche la parte che si prevede slitterà nel prossimo esercizio. E, per quanto riguarda la situazione generale, la situazione non è cambiata rispetto all'esercizio precedente, se non fosse che alcuni dei programmi che erano stati preventivati sono in corso di realizzazione. Chiaramente non tutti, si spera che nel corso del 23, come da programmazione triennale, comunque di dare corso a quella che era la parte di intervento, soprattutto sul conto capitale, che l'amministrazione si era prefissata di fare, di svolgere. E una evoluzione al DUP l'avremo col nuovo piano, il PIAO, che non è in sede odierna oggetto di trattazione, ma vedrà un'evoluzione di questa programmazione, che di per sé, partendo dai dati di un assestato di fine luglio, non ha molto valore. Ciò che vale sarà poi l'aggiornamento che facciamo assieme al bilancio di previsione, perché lì andremo comunque a indicare i dati contenuti nel bilancio in corso, che daremo corso per l'esercizio 23. Se volete due parole proprio sul PIAO, chiedo alla dottoressa che ha seguito la cosa se può illustrarla, perché è un'evoluzione, un qualcosa di nuovo che ci troveremo nei mesi successivi.
Allora, il PIAO, che è l'acronimo del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, è stato concepito come lo strumento che dovrebbe racchiudere in sé la parte prettamente programmatoria e strategica delle pubbliche amministrazioni. Diciamo che l'evoluzione legislativa ha subito dall'inizio dell'anno varie proroghe, relative anche al fatto che all'inizio il PIAO veniva concepito come strumento di programmazione soprattutto per gli enti aventi più di 50 dipendenti. Dopodiché, con i decreti ministeriali di giugno e il decreto legislativo, decreto legge approvato e convertito in legge a luglio del 2022, è stato utilizzato questo strumento, che in prima battuta, per quanto riguarda il triennio 22-24, per gli enti aventi meno di 50 dipendenti viene concepito come una ricognizione di tutti i documenti di carattere programmatorio che sono stati adottati. L'approvazione del PIAO in pratica richiama anche il DUP per quanto riguarda la sezione strategica e per quanto riguarda la parte dei comuni come il nostro che hanno meno di 50 dipendenti è suddiviso soltanto in 4 sezioni rispetto invece ai comuni che hanno un'articolazione più ampia rispetto al nostro. In fase di prima approvazione viene concepito come uno strumento di carattere sperimentale anche perché la programmazione attuata alla fine dell'anno non ha senso d'esistere, quindi si svilupperà maggiormente con la sezione strategica del DUP e con i documenti che verranno via via approvati a livello normativo per quanto riguarda l'annualità 23-25, quindi con il successivo bilancio. Grazie.
Ci sono domande? Prego, Marchese.
Grazie. Intanto una domanda per l'assessore segretario. Col bilancio di previsionale di marzo andremo quindi a approvare un aggiornamento, un'evoluzione del DUP, giusto? Ok. Ho alcune richieste di precisazione in merito proprio al documento del DUP. Ancora una volta mi scuso, ma il 22 dicembre abbiamo fatto conferenza capigruppo e io a Santo Stefano non ho convocato la commissione, ecco, non ce l'ho proprio fatta. E quindi vabbè, niente, anche questa volta saltiamo commissione bilancio, spero che prossimamente ci sarà la possibilità di ritrovarsi. Si dice a pagina 86 del DUP, inoltre l'amministrazione, tenendo conto della diminuzione della popolazione scolastica e di una razionalizzazione delle spese di gestione dei plessi scolastici, sta valutando una diversa organizzazione della rete scolastica di Botticino. Che cosa avete in mente? Chi mi risponde?
Sì, questa notazione era già inserita anche nel DUP precedente e sostanzialmente vuol dire solo quello che è scritto, cioè che comunque tenuto conto di e l'amministrazione prendendo delle solo questo.
Questo l'ho capito benissimo, ma cosa avete in mente?
Stiamo facendo delle valutazioni, quindi Quello che è scritto semplicemente.
Cioè, non vorremmo che chiudesse una scuola dall'oggi al domani, visto che c'è un po' questa tendenza, stante la comunicazione di oggi, tolti i cassonetti dall'oggi al domani senza preavviso, non vorrei che dicendo era scritto nel DUP pure l'anno scorso, l'abbiamo sempre detto, stiamo facendo le valutazioni, mi raccomando, condividetele, ma non tanto con noi, però sappiate che la gente è arrabbiatissima. Immagino che chiudere un plesso scolastico, che sia Mattina, che sia San Gallo, perché qui si parla di razionalizzazione delle spese di gestione dei plessi scolastici, una diversa organizzazione della rete scolastica, cioè presumo che comporti un'analisi, ecco, che va condivisa, non solo decisa.
È un'analisi dovuta, è per quello che l'abbiamo inserito, ma questo non vuol dire che si siano prese decisioni, che si prenderanno delle determinazioni. Comunque era già inserito anche nel test. Significa solo quello che è scritto, niente di più.
Allora, per carità, voi potete fare tutte le scelte del caso. Cercate di capirmi. La cittadinanza ha necessità che le cose vengano dette per tempo e spiegate. Poi è chiaro che voi siete gli amministratori, è solo il metodo. Certo che se uno deve fare dei conti, li deve fare, però non nascondetevi dietro a stiamo riflettendo, non dite niente, è di stamattina, cioè lo sapete, è vero che sono tutti neri perché avete comunicato stamattina che sono stati tolti i cassonetti. Non vorrei che un mese prima della chiusura di una scuola venisse data comunicazione. Ok? Ecco, questa è la sollecitazione di chi rappresenta la minoranza, ovviamente, però penso che sia una sollecitazione doverosa.
Ma paragonare le scuole ai cassonetti mi sembra un po' forzato tutto qua.
È questione di metodo, assessore. Non nessuno ha paragonato le scuole ai cassonetti. Vi sto dicendo che il metodo di comunicare le cose all'ultimo minuto fa arrabbiare la gente che paga le tasse comunque e che vi ha eletto, che non è molto contenta però. Per niente, pure quelli che vanno eletto.
Ci sono altre domande? Prego, Apostoli.
No, proprio perché si diceva che non bisogna equiparare le scuole ai cassonetti. Nel caso dell'asilo di Botticino Mattina non è un cassonetto, però io so di famiglie e anche del dirigente scolastico che ha saputo delle modalità di trasferimento pochi giorni prima. Ho visto al protocollo dell'istituto comprensivo delle lettere indirizzata all'amministrazione in cui si chiedevano chiarimenti sulle modalità di spostare comunque dei bambini in un contesto adolescenziale già più maturo con le dovute separazioni eccetera, e so che ancora oggi l'istituto comprensivo non è soddisfatto perché dice di non avere a disposizione linee telefoniche autonome, citofoni autonomi, accessi autonomi, quindi proprio perché la collega capogruppo non intendeva assolutamente equiparare le scuole ai cassonetti, anche nel caso di una scuola al preavviso non è stato dalla mattina alla tarda mattinata, però poco ci è mancato, quantomeno nei riguardi delle famiglie, che poi io penso che un'amministrazione debba fare gli interessi della comunità, che poi è fatta di utenti che usufruiscono di servizi, ecco.
La ringrazio per i consigli, consigliere Apostoli. Posso rassicurarla per il fatto che non più tardi di ieri pomeriggio, quindi tempi recenti, recentissimi, ho avuto modo di andare personalmente a vedere il lavoro fatto per l'adeguamento del piano. Si chiama seminterrato, ma non è un piano seminterrato quello della scuola media, che è stato attrezzato in tempi brevissimi ed in modo più che idoneo per la nuova funzione. Il fatto che le famiglie si siano accorte in ritardo credo che sia un dato abbastanza singolare, perché comunque gli uffici, il dirigente scolastico compreso, erano a conoscenza di questo trasferimento da mesi. Quindi si è potuto fare solo in questo periodo di vacanze natalizie, ovviamente per non andare a intralciare ulteriormente l'attività didattica. Comunque posso garantirle Apostoli davvero, personalmente avevo qualche dubbio sull'utilizzo di quei locali, anche perché prima erano state fatte ipotesi diverse, dove collocare gli alunni della scuola materna nel tempo necessario per eseguire i lavori di adeguamento della sede propria. Avevo dei dubbi che mi sono passato ieri nell'andare a vedere cosa è stato fatto e come è stato fatto. Inviterei anche lei, appena ha tempo, di andare a darci un'occhiata, vedrà che si ricrederà. Ci sono altre domande? Prego, Marcoferri.
Volevo solo chiedere la pianta organica del comune ad oggi, a che numero è arrivata? Cioè 39 dipendenti.
Compreso il segretario comunale, che forse non è proprio un dipendente.
Ecco, 39 dipendenti.
Sono
38 più il segretario, ma anche nella pianta organica, nel senso... Grazie.
Ci sono ulteriori domande? Non ti rispondo. Ci sono altre domande?
Sì, io no, ho ancora alcune richieste, ecco, di chiarimenti.
Prego,
allora, intanto magari è solo un refuso, sempre a pagina, a pagina 96, quando si parla della gestione del verde, si dice che è prevista l'approvazione di specifico regolamento comunale, ma non l'abbiamo già approvato? Ah, ok, quindi è solo un refuso. E invece sull'affidamento a un tecnico competente in materia del censimento delle alberature, è stato fatto un affidamento entro il 2023, significa che entro la fine del 2023 verrà fatto questo censimento?
Allora, era una di quelle attività che abbiamo ereditato, ancorché sollecitate dai banchi dell'opposizione, si ricorderà l'allora assessore Macaferri. Speriamo di poterlo fare noi in sede di variante numero 3 al PCT, è una delle tante cose che vorremmo fare.
Ma penso che basti fare un affidamento per il...
Con, no. Oddio, non è solo l'affidamento, occorre anche la parte economica.
Ah, certo, è certo.
Stavo parlando di quello.
Ma non una variante del PGT.
Andava inserito all'interno della variante del PGT questo studio.
Però può essere fatto, cioè tramite, cioè una volta che ci sono le disponibilità si può affidare un agronomo, chi per lui, il censimento del patrimonio arboreo, senza, giusto?
Di sicuro sì, magari anche a un forestale più che un agronomo. Comunque sì, siamo in quell'ottica lì, Marchese.
Ok. Invece, quando parlate della viabilità montana e l'attenzione, anche questo forse c'è già da più anni nel DUP, attenzione dovrà essere posta anche alla manutenzione della strada intercomunale Botticino-San Gallo-Serle, ponendo in essere un continuo monitoraggio che ne preservi la funzionalità. Avete dato incarichi? Avete in mente qualcosa? Non... 98.
Allora, ci sono stati fatti degli incontri e si è stabilito con la comunità montana di individuare alcuni tratti, sto parlando della parte sommitale, quindi quella più a monte, al limite del censuario con Serle, dove ci sono dei cedimenti vistosi in lato destro salendo, quindi a valle della carreggiata, ed inoltre c'è un tornante estremamente cieco ed estremamente pericoloso dove lì sono già verificati tutta una serie di incidenti. Si è rimasti d'accordo, anche se non è formalizzato ancora nulla perché è in continua evoluzione, che il Comune di Botticino sosterrà le spese per quanto riguarda il rilievo topografico di queste aree, di questi siti, e poi la comunità montana provvederà a predisporre un progetto. Però, ripeto, siamo ancora in fase preliminare, nulla di deciso, ma solo un'espressione di volontà e che riguarda questi intenti e questi luoghi ben precisi dove c'è veramente bisogno, prima che succeda qualcosa e prima che ceda la strada, perché l'avvallamento è importante.
E il rilievo sindaco lo faremo quest'anno?
2023, ovviamente.
Intendevo quest'anno, l'anno che ci accingiamo a cui ci accingiamo a dare il benvenuto. Scusate, ho sempre qualche domanda. Formazione per i cittadini legata alla divulgazione e conoscenza del piano di emergenza via un calendario, assessore?
Allora, ci siamo impegnati anche su suo consiglio, consigliere Marchese, oltre che informare la cittadinanza, anche di presentarlo presso le scuole, cosa che faremo, anche perché l'approvazione di questo progetto non risale a tantissimo tempo fa, quindi è una cosa abbastanza recente. Poi adesso ci sono le vacanze, tutta una serie di date vincolanti, per cui provvederemo a breve, più la svelta possibile.
Ancora, portate un attimo di pazienza, se me lo consente. E progetti utili alla collettività. Ho letto nel DUP, forse l'assessore Temponi mi può rispondere, perché si dice, cioè ho apprezzato questa cosa, che si consoliderà la strutturazione di progetti utili alla collettività, ovvero l'inserimento di percettori del reddito di cittadinanza in attività utili al comune. Si consoliderà, vuol dire che già ci sono percettori di reddito che stanno facendo servizi utili?
Sì, ce ne sono già due, mi sembra, uno per gli attraversamenti pedonali e uno per il Museo del Marmo. E non più tardi di un mese fa abbiamo incontrato l'azienda consortile, dove ci ha spiegato molto bene come intende procedere con il reddito di cittadinanza per tutte queste persone che possono essere utili sia al comune e sia ai cittadini. E il problema più grosso che c'è è che il centro del lavoro della provincia di Brescia non ci dà i nominativi delle persone che potrebbero magari avere dei titoli di studio, avere qualcosa in più per magari entrare a far parte del comune o accedere a lavori, diciamo, più di non di attraversamenti pedonali, non di stare al museo, ma magari entrare in comune a fare dei lavori per il comune. Gli unici percettori di reddito che noi abbiamo sono quelli dei servizi sociali. E questo problema non è solo del nostro comune, ma è di tutta la provincia. Però ci stanno lavorando bene in azienda su questa cosa.
Grazie. Una domanda invece per l'assessore Carlotti. Previsione parte corrente per missione è di la fine, la parte, non mi sono segnata la pagina, è lo schema, uno degli schemi finali, ma è solo una domanda, perché previsione parte corrente per missione mi dice il totale della tabella 8.516.000 euro. Previsioni definitive per missione, cioè la sempre di parte corrente, vuol dire che è l'impegnato, che è pari a 6.929.000 erotti. È lo schema proprio del DUP, adesso vado a recuperarlo.
Perché noi,
però questo è per il 22.
Sì, allora non è questa, perché il previsionale chiaramente non l'abbiamo ancora fatto.
No, no, ma penso che si riferisse proprio al 22, cioè 22, e quindi la domanda era: abbiamo previsto 8 milioni di spese di parte corrente, però poi ne abbiamo spesi 6 milioni rotti.
In assestato abbiamo 8.516.696 con i dati, chiamiamo così, impegnati, ma con riferimento all'assestato, per cui a metà anno. Erano 6.990.000, però mancano gli accertamenti degli ultimi mesi, gli accertamenti e gli impegni, chiaramente, in questo caso gli impegni degli ultimi mesi.
Ci sono altre domande? Prego, Apostoli.
Grazie Sindaco. No, io intervengo per quanto riguarda il nuovo centro della protezione civile, perché mi ricordo che il penultimo consiglio comunale si era detto che c'era stato sì un aumento, insomma, del quadro economico complessivo dell'opera, ma la prestazione del tecnico non avrebbe avuto un incremento. Tuttavia ho visto all'albo la determina, cito anche il numero, che era 784, in cui il compenso viene incrementato su proposta dello studio incaricato di 25.376 euro. E noto che in base alla cronologia degli eventi, ciò che è stato detto in Consiglio Comunale è precedente a questa richiesta, a questa proposta dello studio che ha trovato evidentemente anche il favore dell'amministrazione. Quindi sono a chiedere anche le ragioni del perché, rispetto a quanto detto in Consiglio Comunale, alla presenza anche del tecnico, ci sia stata questa evoluzione che va evidentemente a discapito delle casse comunali e quindi del denaro pubblico. Grazie.
Ma guardi, consigliere Apostoli, dire la verità non ero informato di questa determina, però credo che sia da considerare all'interno di quel maggior costo che è stato illustrato in sede di Consiglio Comunale, dove siamo partiti da un importo di 900.000 euro, dai 780 originali poi portati a 900, dove anche questi 900 non erano sufficienti, si è arrivati a 1.410, vado a memoria, posso anche sbagliare. Per cui io credo che, essendo le parcelle dei tecnici calcolate in funzione dell'importo dei lavori, sia da ascriversi a questo fatto particolare.
Sì, no, di questo sono consapevole, però appunto lo trovo incongruo rispetto a quanto dichiarato quando c'era già stato l'aumento, perché era stato da noi infatti deliberato il 16 novembre, che ecco il 19 dicembre invece, poco più di un mese dopo, ci sia stata questa cosa. E sollevo la questione non perché io abbia qualche rilievo da muovere ai tecnici, allo studio o ad altri, ma semplicemente perché mi sembra incongruo con quanto dichiarato in Consiglio Comunale, per l'appunto, quando l'incremento è aumentato. Io non voglio fare una citazione testuale, ma mi ricordo che si era detto: il tecnico è d'accordo di non alzare il suo onorario, diciamo, per quest'opera. Solamente questo faccio evidenziare, ecco.
Sinceramente del particolare non me ne ricordo, chiedo ai consiglieri se possono.
È corretto. Anche in commissione è stata detta la stessa cosa, in commissione territorio.
Ho esordito Apostoli dicendo che non ero informato del fatto, quindi non posso dirle di più di quello che le ho detto. Di sicuro approfondirò l'oggetto, chiaramente.
Sindaco, una domanda per l'assessore competente, penso all'ecologia, visto che nel DUP si parla ovviamente del nuovo affidamento a SAE. E come mai c'è l'isola ecologica chiusa dal 26 fino al 7 e i cassonetti tolti? Cioè non si può configurare, e qui guardo il segretario comunale, un'interruzione di pubblico servizio? Cioè, al di là di tutto e fuori da qualsiasi polemica, però mettetevi nei panni dei cittadini. Sì, siamo cittadini anche noi, ma si configura, cioè non è che uno può interrompere il servizio così.
Allora, per quanto riguarda la chiusura dell'isola ecologica, praticamente dal giorno prima di Natale fino a lunedì 9, è dettato dal fatto che deve essere fatto proprio il passaggio delle consegne da Mantova Ambiente alla nuova società. Pertanto devono essere rimosse tutte le attrezzature di Mantova Ambiente, devono essere rimosse quindi anche tutti i container, e la nuova società deve poi posizionare le nuove attrezzature per il nuovo servizio. Pertanto, di comune accordo tra chi deve liberare gli spazi e chi deve portare le nuove attrezzature, si è concordato che i tempi minori sono quelli che si sono stabiliti in questo lasso di tempo. Per quanto riguarda il discorso dei cassonetti, l'amministrazione comunale fin dal 14 di dicembre aveva comunicato alla società che gestisce l'attività ad oggi le modalità e le tempistiche in cui dovevano essere fatte e svolti le varie fasi. Stamattina è stato riscontrato quanto avete evidenziato e comunque l'amministrazione ha predisposto delle attività per le quali, ad esempio, avete visto che anche laddove erano stati lasciati i rifiuti abbandonati stamattina, subito dopo è passata la società a raccoglierli, e così farà anche nei prossimi giorni, in modo tale da non lasciare la situazione che era stata evidenziata stamane.
Ma mi permetterei solo di aggiungere che i tempi tecnici di chiusura dell'isola ecologica sono dovuti anche al fatto che per problemi di sicurezza non possono essere presenti due ditte diverse a operare contemporaneamente, quindi si è dovuto lasciare il tempo perché una ditta togliesse i propri e quindi abbandonasse l'area libera pronta per essere occupata dalla nuova ditta. Si era cercato e si è insistito anche di contenere questi tempi per evitare i disagi alla cittadinanza, ma purtroppo più stretti di così non si poteva. Anche se sembra una battuta, ma comunque dovendo finire il servizio, quindi con i problemi di passaggio di consegne, così pure per l'isola ecologica, sembra che la gente debba scaricare tutti i rifiuti oggi, debba portare all'isola ecologica tutti i possibili e immaginabili problemi solo in questi giorni. Però è una coincidenza, ma è così.
Ma sindaco, già è stata chiusa l'isola per tantissimi mesi senza dare un servizio alla cittadinanza. Noi siamo stati forse un po' troppo buoni, perché minimo una riduzione della tari ai cittadini non si è mai vista. Cioè, se un gestore chiude l'isola ecologica è interruzione di pubblico servizio penalmente rilevante. Voi l'avete fatto, non avete tante altre amministrazioni strutturano isole volanti, non è stato fatto niente. Questa è la ciliegina sulla torta. Ma i passi per l'isola ecologica, a parte che quando la gente a casa magari fruisce, approfitta per fare un po' di repulisti, e quindi
mi scusi consigliere Marchese, stiamo andando fuori tema. No, comunque non è un oggetto all'ordine del giorno del consiglio, quindi faccia una cortesia,
non è fuori
se vuol fare altre domande le faccia, ma non relativamente a questi argomenti che sono di oggi, e quindi non c'è il tempo né il modo di parlarne.
Il DUP prevede l'affidamento del servizio SAE e io sto facendo domande inerenti al servizio SAE.
Banca Sonetti non credo rientrino nel rapporto con la SAE.
Il passaggio,
mi corregga se sbaglio.
Il DUP parla di un passaggio del servizio, voi non avete garantito un corretto passaggio del servizio. Che lei non
forse non ha capito bene le affermazioni fatte dal vice sindaco in tema. Se stavo più attento forse era più comprensibile quanto ha detto.
A lei pare che lascio fuori sul suolo pubblico i rifiuti?
Scusi, ma lei non ha ritirato magari quel contenitore fumo di Londra dove conferire questi incarichi? Non ce l'ha a casa?
Ma dal 7, dal 9 le raccoglieranno, prima no.
Domande? Passiamo. Prego, Apostoli.
Grazie sindaco, perché sempre oggi ho visto, è relativo al DUP questo, ma credo che anche quello di prima lo fosse. Ad ogni modo, per quanto riguarda la palestra di via Longhetta, perché nel DUP c'è indicato in maniera piuttosto vaga che è prevista il recupero, demolizione e ricostruzione della palestra scolastica comunale in via Longhetta. Ho visto che quest'oggi è stata emessa un'ordinanza di interdizione delle tribune, che mi pare fossero peraltro già interdette, ma alla luce di un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco. Quindi proprio alla luce di questo mi chiedevo se c'è stata quindi anche una nuova riflessione effettivamente su come declinare gli obiettivi indicati nel DUP, con quali tempistiche eventualmente?
Allora, come già accennato da tempi, non dico remoti, ma comunque da tempi importanti, c'erano dei seri problemi per quanto riguardavano la prevenzione incendi sia della scuola media sia della palestra. Richieste presentate nel 2017, correggetemi, correggimi Gianfranco se ricordo male, mai completate, mai concluse. Quindi abbiamo, tra virgolette, in ballo quella questione. Oggi è stato fatto un ulteriore incontro per quanto riguarda il tecnico incaricato per seguire la presentazione di queste nuove domande per avere il nulla osta dei Vigili del Fuoco, dove l'utilizzo della palestra era ed è da inibire alla presenza di pubblico. Solo che era sorto anche il dubbio se quella palestra poteva essere utilizzata solo dagli allievi della scuola o se poteva essere utilizzata anche dalle società sportive. Capite che stiamo parlando di condizioni non di poco conto, di una rilevanza estremamente importante. Quindi oggi, in seguito a questo ulteriore incontro, sia con i Vigili del Fuoco che con lo studio tecnico incaricato di fare queste valutazioni, si è formalizzata questa ordinanza, perché fino a pochi giorni fa non si sapeva se doveva essere estesa anche a tutti gli altri che utilizzano la palestra, quindi escludere anche quelli. Quindi, Apostoli, il tema è estremamente importante, estremamente delicato, e quel provvedimento è uscito in funzione di quell'incontro di stamattina.
Scusi Sindaco, e quindi è emerso che non può più essere utilizzata dalle società sportive ma solo dagli scolari?
Se lei ha letto l'ordinanza avrà capito che è interdetto solo l'uso delle gradinate, quindi non può esserci la presenza del pubblico. Quelle cose che non sono interdette vuol dire che vanno bene.
Sì, no, però dall'ordinanza l'avevo capito, il suo intervento mi aveva confuso, ma forse non l'avevo compreso.
Stia attento, posto lì.
No, sono attento. Poi siamo il 29 di dicembre, quindi abbiate pietà, per favore. Noi l'abbiamo anche di voi, o voi l'abbiatela di noi, insomma.
Se non ci sono altre domande, passiamo alle dichiarazioni di voto. Marchese, prego.
Per quanto esposto ampiamente, siamo contrari.
Treccani, prego.
Noi, proprio in merito al DUP, e devo dire anche agli interventi odierni fatti da sindaco e vice sindaco e da tutti gli uffici presenti, sappiamo l'impegno profuso da tutti per riuscire anche ad ovviare le difficoltà della cittadinanza, e il nostro documento comunque di programmazione sta mano a mano seguendo i passi per i quali era stato comunque in precedenza preparato, e siamo favorevoli.
Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?